With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
C'è un tratto di strada, anzi di autostrada, che tutti quanti gli italiani conoscono, anche chi magari non ci è mai passato per di là. Lo conoscono perché ne hanno sentito parlare o perché lo hanno visto in televisione, visto nelle fotografie. C'è un tratto di autostrada che è diventato forse uno dei tratti più famosi d'Italia da 30 anni. 30 anni oggi, 23 maggio. Siamo il 23 maggio del 2022. 30 anni fa esatti, era il 23 maggio 1992. Si avvertiva già il primo caldo. Qualcuno magari già cominciava a pensare alle vacanze. Gli studenti delle superiori iniziavano a prepararsi al periodo della maturità. Quelli universitari alla stagione degli esami, alla sessione estiva degli esami. La gente scendeva in strada la sera, andava a bersi qualcosa di fresco, a mangiare l'anguria o il melone, cercava riparo dalla calura. Magari andava a ballare, cercava un po' di spensieratezza, non sapendo di essere alla fine di un periodo poi chiamato Prima Repubblica. Un periodo che terminerà un anno più tardi, con lo scoppio di Tangentopoli, ma che già in quel 1992 mandava sinistri scricchioli. Il 23 maggio del 1992 è un giorno particolare anche per la politica italiana. Si sta votando in Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato. Francesco Cossiga si è dimesso in leggero anticipo sul termine del proprio mandato e si sta dibattendo per capire chi sarà il suo successore. Già diverse votazioni sono andate a vuoto. Si dice, anzi, si è praticamente sicuri che il candidato forte sia niente poco di meno che Giulio Andreotti, il Moloch della DC, l'eternità, Belzebù, l'uomo, o meglio, citando una sua leggera difformità, la gobba più famosa d'Italia. Ma c'è qualcosa che sconvolge tutte quelle abitudini, il 23 maggio del 1992. Qualcosa che avviene in quel tratto di strada, il tratto che diventerà uno dei tratti più famosi d'Italia, il tratto di autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo, passando per una località che si chiama Capaci. Alle 17.58 del 23 maggio 1992, e nei pressi dello svincolo per l'uscita per Capaci, un'enorme esplosione, una deflagrazione potentissima, scuote quell'autostrada, la devasta. Un'auto in transito viene proiettata improvvisamente in un giardino d'olivi lì vicino. L'auto che segue si ritrova davanti a una sorta di muro di cemento e di detriti, innalzato proprio da quell'esplosione. E vi si schianta contro. L'auto dietro ancora riesce per fortuna a fermarsi in tempo. Non è una disgrazia, anche perché quale esplosione può essere una vera e propria disgrazia? È un attentato, uno dei peggiori attentati di stampo mafioso che si siano mai visti in Italia in generale e in Sicilia in particolare. È l'attentato di Capaci, è l'evento che segna la fine della vita di un coraggioso uomo, un servitore dello Stato. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita in nome della legalità. Un uomo di nome Giovanni Falcone. Aveva compiuto 53 anni solo qualche giorno prima, Giovanni Falcone. E come ogni volta, in previsione di un fine settimana, aveva deciso di tornare a casa, nella sua Sicilia, dove lui era nato, era originario di Palermo, dove era cresciuto, aveva studiato, aveva conosciuto la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e dove aveva lavorato a lungo, prima di accettare un incarico, quello di direttore degli affari penali degli istituti di pena, che gli era stato proposto dal ministro di Grazia e Giustizia di allora, il socialista Claudio Martelli. Giovanni Falcone tornava a casa, tornava in quella Sicilia che chiamava casa, che non si era mai vergognato di chiamare casa, ribadendo la sua sicilianità, il suo essere orgoglioso di essere un siciliano, soprattutto un siciliano che non voleva essere confuso col malaffare, con la criminalità organizzata, con la mafia. Ecco, quella mafia che Falcone ha combattuto per tutta la sua vita, da quando era un giovane magistrato alle prime armi, per poi passare sotto la tutela di un grande, grandissimo magistrato come il povero Rocco Chinnici, e poi collaborare con un altro grande magistrato, Antonino Caponnetto, per seguire poi la stagione dei veleni, delle parole non dette, delle pugnalate alle spalle, delle infamate incrociate, delle lettere del corvo, degli attentati. Ecco, Giovanni Falcone era stato un esempio per tutti, innanzitutto per gli italiani e soprattutto per i siciliani, che dalla metà degli anni 70 in avanti ne avevano vista di tutti i colori. Proviamo a pensarci a quanta gente onesta era morta, ammazzata in Sicilia dalla seconda metà degli anni 70 in poi, da Boris Giuliano, di cui abbiamo già parlato, in avanti. Erano morti veramente in tanti, poliziotti, carabinieri, magistrati, anche politici. L'uomo che aveva creato assieme a un altro politico come Rognoni una legge che spaventava a morte i mafiosi. Servitori dello Stato come l'ex generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, mandato a Palermo per la terza volta nella sua vita, terza e ultima, teoricamente come prefetto con poteri speciali, in realtà come Pio La Torre, senza nessun potere, ma abbastanza per spaventare quella mafia che lo aveva sempre temuto, che l'aveva sempre visto come un nemico da abbattere a tutti i costi. E poi era venuto il turno di Rocco Chinnici, fatto saltare in aria sotto casa. E non erano stati i soli, perché poi era venuto il turno del commissario Montana, del vicequestore Ninni Cassarà, e quanti altri come loro. Pensiamo all'agente Zucchetto, che forse aveva visto qualcosa che non doveva vedere. Tanti servitori dello Stato avevano sacrificato la vita in nome di un'idea, quella di giustizia, un'idea che non era mai uscita dalle loro menti, un'idea che continuava a essere nelle menti di Giovanni Falcone, dei suoi colleghi, dei suoi amici. Falcone, in particolar modo, dall'inizio degli anni Ottanta aveva lavorato ad alcuni procedimenti, poi definiti maxi processi, dei procedimenti complessi che riguardavano decine, centinaia di personaggi, anche incensurati, i cosiddetti colletti bianchi, le persone bene, quelle che non hanno mai premuto un grilletto in vita loro, ma che rappresentavano il terzo livello della mafia, il livello oltre la manovalanza di strada, oltre i capi cosca, il livello della Sicilia e dell'Italia teoricamente rispettabile, rispettata. La società civile, sociale, politica, alla luce del sole, che vive anche grazie agli appoggi, il voto di scambio o i fondi di Cosa Nostra. A loro era arrivato Falcone e c'era arrivato in più occasioni. La prima era stato il processo Spatola. Partiva tutto da un personaggio teoricamente irreprensibile di nome Rosario Spatola, quinto contribuente d'Italia in ordine di grandezza. Vuol dire che Rosario Spatola, imprenditore edile, ufficialmente nullatenente, pagava allo Stato, sotto forma di tasse, una cifra enorme. E allora perché Rosario Spatola era un personaggio strano e da indagare? Appunto già per quel motivo. Quinto contribuente d'Italia in ordine di grandezza, eppure nullatenente. Capace di dar lavoro a centinaia di operai edili, eppure in ambiti poco chiari. Come quello del sacco di Palermo, la distruzione di parte del patrimonio Liberty, del capoluogo siciliano, sotto la direzione di Don Vito Ciancimino, un uomo fin troppo chiacchierato e fin troppo in odore di mafia. Ma il nome di Rosario Spatola era già emerso all'epoca dell'omicidio di un'altra persona per bene, Piersanti Mattarella, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, l'uomo che aveva cercato di combattere la mafia combattendo anche con le sue radici di una famiglia che aveva respirato mafia nel passato. Piersanti e il fratello, che oggi è ancora Presidente della Repubblica, hanno entrambi cercato di combattere la mafia. Piersanti non ce l'ha fatta, è stato ucciso nel giorno dell'Epifania vicino a casa, da un killer rimasto sconosciuto. Ucciso perché aveva voluto vederci chiaro negli appalti edili, c'era qualcosa che non quadrava in tutti quegli appalti concessi dalla regione Sicilia. Una regione a statuto autonomo, tra l'altro. Per questo Piersanti Mattarella aveva pagato con la vita. E poi c'era un'altra questione che riguardava Rosario Spatola. Un assegno pesante, cambiato in una banca del centro di Palermo e che portava le tracce a Michele Sindona, il bancarottiere, l'ex salvatore della lira, come era stato dipinto da Giulio Andreotti, ricercato da mezzo mondo, e che poco dopo aver ordinato l'uccisione del commissario liquidatore della banca privata finanziaria, l'avvocato Giorgio Ambrosoli, l'eroe borghese, abbiamo parlato già anche di lui, pensò bene di sparire nel nulla, Sindona, facendosi aiutare da diversi mafiosi, tra cui Rosario Spatola. Ecco, il processo Spatola rappresentò il primo segno di una nuova stagione delle inchieste della magistratura e Giovanni Falcone era in prima linea, prima con Rocco Chinnici, che lo aveva spronato a seguire determinate tracce, anche evitando le pressioni che arrivavano dal capo della Procura di Palermo, Pizzillo, che cercava sempre di tenere fuori dai processi i personaggi più in vista della società palermitana e che anzi invitava il capo dell'ufficio istruzione, Chinnici, a riempire Falcone di processetti, roba da pretura, per tenerlo occupato, per non fargli scavare a fondo. Perché si era capito che Giovanni Falcone era intelligente, molto intelligente. E dopo la morte violenta di Rocco Chinnici, Giovanni Falcone aveva deciso di portare a termine il lavoro del suo mentore, recuperando la sua idea, quella del pool, il pool antimafia, un pool di magistrati che lavora assieme, rendendo impossibile alla mafia bloccarli. Perché? Bloccato uno, ce ne sarebbe stato un altro al suo posto. In quattro lavoravano alle inchieste, e in cinque portavano tutto quanto sul banco della pubblica accusa. Il pool antimafia, mutuato come idea dal pool antiterrorismo, che era nato sull'onda delle inchieste sulle Brigate Rosse alla fine degli anni 70, era stato qualcosa di rivoluzionario e aveva portato a risultati eccezionali. Pensiamo alla Pizza Connection, alla scoperta di quel traffico di eroina mascherato da pizzerie negli Stati Uniti, che vedeva la morfina base arrivare dalla Turchia, transitare per le raffinerie delle campagne di Cinisi, di Terrasini, di Capaci, e poi volare con gli aerei da Punta Raisi fino al Nuovo Mondo, agli Stati Uniti d'America, dove una catena di pizzerie veniva distribuita la droga, rimandando indietro i soldi. Un traffico colossale, con famiglie mafiose coinvolte di primo pelo, gli Inzerillo, i Gambino, boss dei due mondi. Ma non c'è solo la Pizza Connection, non c'è solo Rosario Spatola e il business dell'edilizia per riciclare il denaro sporco di Cosa Nostra. C'è anche un terzo filone di indagine, perché all'inizio degli anni Ottanta, in Sicilia, scoppia la guerra all'interno della mafia. Non è la prima, ce n'era già stata un'altra, negli anni 60, ai tempi di Michele Cavataio. La prima grande guerra di mafia che si era conclusa con la strage di Ciaculli e poi con l'uccisione di Michele Cavataio da parte di Totò Riina e Bernardo Provenzano. La seconda grande guerra di mafia vede proprio questi ultimi, il clan dei Corleonesi, ribellarsi alle logiche della vecchia mafia, quella rappresentata dagli Inzerillo, da Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, e dai loro alleati come il Calderone, a Catania, o i Buscetta, per affermare un modello nuovo, più violento, più portato alla conquista, anche militare. I cadaveri si contano in continuazione. E se non ci sono i cadaveri è perché è intervenuta la cosiddetta lupara bianca, l'uccisione e poi la sparizione del corpo, del morto. Sono tanti i palermitani, i mafiosi, che vengono uccisi in quegli anni. Tantissimi vengono uccisi perché fanno parte della mafia perdente, perché magari hanno giurato vendetta, è il caso di un giovane ragazzo del clan Inzerillo, o semplicemente perché sono familiari di qualcuno che nel frattempo è scappato. È il caso di Don Tommasino, Buscetta, è scappato in Sud America. La mafia vincente, quella dei Corleonesi, gli ha decimato la famiglia. Buscetta in Brasile viene arrestato. Falcone va a interrogarlo. Vorrebbe convincerlo a collaborare, perché è convinto, Falcone, che come col terrorismo, anche nella lotta contro la mafia, l'unico modo per vincere è quello di rompere il muro dell'omertà. Buscetta all'inizio non è convinto, addirittura quando arriva la notizia di estradizione dal Brasile tenta di uccidersi in carcere. Viene salvato e dopo essere arrivato a Palermo in manette accetta di collaborare, accetta di lavorare faccia a faccia con quel giudice che gli trasmette fiducia, anche se Buscetta sin dall'inizio lo avverte, il conto con Cosa Nostra una volta aperto non si chiuderà mai. E le rivelazioni di Tommaso Buscetta portano al maxi processo, ad arresti a decine, a centinaia. Ma non c'è solo Tommaso Buscetta, c'è anche un'altra fonte che decide di parlare. Un killer, uno dei migliori killer di Cosa Nostra, un uomo fedele a Stefano Bontate, che ha servito dall'inizio alla fine. Un uomo che è scappato, per puro miracolo, dalle grinfie dei Corleonesi. È riuscito a evitare che i Corleonesi lo uccidessero in un paio di agguati. Il suo nome in codice, perché viene gestito come fonte dal commissario Cassarà, è Prima Luce. Si tratta di Salvatore, detto Totuccio Contorno, che alla fine decide anche lui di consegnarsi e di parlare. Vuota il sacco. Aggiunge altri particolari, particolari che si incastrano alla perfezione con quelli di Buscetta e portano ad altre pesantissime rivelazioni, ad altri arresti, a decine. È il successo finalmente della giustizia che rompe il muro dell'omertà e che soprattutto scava nel profondo di Cosa Nostra. Con le rivelazioni di Buscetta e di Contorno, finalmente Giovanni Falcone e il Pulla riescono a delineare un quadro preciso di Cosa Nostra, dell'organizzazione, le famiglie, i mandamenti, la commissione, quella che poi diviene nota come cupola, l'organo di governo centrale della mafia, di Cosa Nostra. Da quel momento in avanti si riesce a far luce su chi comanda, su cosa sta avvenendo e anche sui delitti passati. Si comincia a scavare sempre più in profondità, finché non succede qualcosa. Succede che nella seconda metà degli anni Ottanta Antonino Caponnetto, che è già abbastanza avanti con gli anni, accusa anche dei problemi di salute. È costretto a passare la mano, è costretto a mettersi a riposo e dunque a rimettere il ruolo di capo della procura. Come candidato forte emerge proprio il nome di Giovanni Falcone, ma all'ultimo momento si candida anche un altro giudice, si chiama Antonino Meli. Non ha la stessa esperienza in termini di lotta alla mafia di Giovanni Falcone, ma ha un altro vantaggio dalla sua parte: è più anziano, ha una maggiore anzianità anagrafica e di servizio. Ed è proprio su questi termini che verte una infuocata riunione del CSM che nomina Antonino Meli a successore di Caponnetto. Ecco, il fatto di questa successione è dirompente. Dirompente perché Meli, nel giro di qualche mese, riporta indietro la procura di Palermo di 10 anni. A poco smonta tutto il lavoro del pool, fino a portare il pool a sciogliersi, perché ormai non ha più niente da fare. I vari magistrati, delusi, amareggiati, chiedono di essere trasferiti ad altri uffici. Il primo ad andarsene è Paolo Borsellino, amico e collaboratore di Falcone, che accetta il posto a Marsala. È una sconfitta per Falcone, una sconfitta anche per la lotta alla mafia, perché a poco alcune delle teorie su cui si reggeva l'impianto accusatorio del pool nei confronti dei mafiosi vengono smontate pezzo per pezzo. È un brutto colpo, ma Falcone non è mai stato un uomo abituato ad arrendersi. Anzi, ha sempre preferito continuare a tenere la testa bassa e lavorare, intessendo ulteriori relazioni, come quelle con i magistrati elvetici Carla Del Ponte e Claudio Lehmann, uomini e donne che stanno indagando in quel periodo sui traffici di denaro attraverso le banche svizzere, su operazioni di riciclaggio di denaro sporco che arriva da traffici illegali, quello della droga, delle armi e non solo. Con loro Giovanni Falcone ha un appuntamento il 21 giugno del 1989, una colazione di lavoro, un bagno in una villa fuori Palermo, in località Addaura, ma proprio lì, sugli scogli della villa all'Addaura, succede qualcosa. Succede che i magistrati della Svizzera e Falcone non vengono mandati a fare il bagno, perché la scorta trova un borsone farcito di 58 candelotti di tritolo. Poteva essere una strage, quella dell'Addaura. È chiaro che qualcuno voleva uccidere Falcone e gli svizzeri. Le loro indagini evidentemente sono andate troppo in là. Comincia a farsi un nome, che non piace a nessuno all'interno della procura. È il nome di Udutturi, Bruno Contrada, il super poliziotto, l'uomo del SISDE, lo spione. La sua presenza non viene recepita positivamente dai magistrati che facevano parte del pool. C'è qualcosa che non piace in Contrada. Contrada che tra l'altro ha fatto carriera dopo la morte di Boris Giuliano. Ma quella storia di Contrada è un'altra e non la vogliamo raccontare qui. Ma da quel giorno all'Addaura inizia un periodo molto oscuro per la procura di Palermo. È il periodo delle lettere del corvo, la stagione dei veleni, lettere anonime scritte a volte sulla carta intestata della Criminal Poll che infamano, diffamano, calunniano Falcone, Borsellino, Gianmanco, Ayala, Prinzivalli, il capo della polizia, Vincenzo Parisi, o i suoi vice, Gianni De Gennaro, Antonio Manganelli. Sono accuse infamanti. C'è scritto che questi servitori dello Stato avrebbero favorito il ritorno in Sicilia di Buscetta e di Contorno perché questi potessero vendicarsi dei loro nemici mafiosi, dei corleonesi. Insomma, servitori dello Stato che avrebbero fatto gli interessi di mafiosi, di una guerra di mafia. Lettere pesantissime, lettere disgustose. Falcone ne esce abbastanza deluso da tutta questa vicenda. Così come dalla stagione appunto dei veleni, delle rivelazioni incrociate, delle lotte con altri magistrati, delle schermaglie anche coi politici. Poco vale che la lotta alla mafia riprenda vigore con la collaborazione di un altro grande pentito, Francesco Marino Mannoia, il chimico, l'uomo che era deputato a tagliare la morfina base per ricavare l'eroina e poi spedirla negli Stati Uniti. Un uomo che si dichiara disposto a parlare nonostante la mafia gli uccida quasi tutta la famiglia. Non basta, purtroppo non basta. Non basta perché c'è ostilità da tanti politici, di colore differente tra l'altro. Sembra quasi che alla politica dia fastidio Giovanni Falcone, perché è una figura ingombrante, è una figura scomoda, è una figura che in tutti quegli anni, in tutti quei periodi che hanno affastellato la vita di Palermo, della Sicilia, la figura di Falcone si sia stagliata come quella dell'unico uomo dello Stato, mentre la politica non faceva nulla. Dà molto fastidio Falcone. E Falcone rilascia anche delle interviste che fanno ancora più imbufalire gli ambienti dello Stato. Uno Stato che intanto perde i pezzi. È il periodo anche dell'uccisione di Salvo Lima, una delle figure chiave della corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. Salvo Lima che viene ucciso come un cane a Palermo, prima dell'arrivo a Palermo di Andreotti, per lanciare un messaggio. È la mafia che ha deciso di rompere con la politica classica e di smetterla di fidarsi dei colletti bianchi. È sempre la mafia che colpisce per prima. È sempre la mafia che colpisce per mandare messaggi. Messaggi che Falcone coglie, non è stupido, anzi, come detto, è una persona estremamente intelligente. Ed è intelligente anche quando rilascia quell'ultima intervista alla giornalista francese Marcel Padovani per un libro che si intitola Cose di Cosa Nostra, un'intervista in cui Falcone sembra quasi presagire la propria fine. Cosa dice Falcone in quell'intervista? Si muore, dice Falcone, generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi del necessario sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato, che lo Stato non è riuscito a proteggere. Ed è quello che accadrà il 23 maggio 1992, su quel tratto di autostrada, con quella bomba potentissima infilata in un cunicolo caricata su uno skateboard, la tavola con le rotelle amata dagli adolescenti, comandata a distanza da un telecomando azionato da alcuni mafiosi di alto spicco, Giovanni Brusca, Antonino Gioè, il capo della famiglia di Altofonte. D'accordo con Gioacchino La Barbera, sono loro a architettare e mettere in atto quel mostruoso attentato. Con l'esplosione che alle 17:58 devasta l'autostrada, scaglia la vettura, la prima vettura, quella della scorta, in un giardino di olivi. A bordo ci sono tre agenti, Montinaro, Schifani e Dicillo. Muoiono tutti e tre sul colpo. La vettura dopo, blindata, vede alla guida Giovanni Falcone, a fianco alla moglie, Francesca Morvillo. Il magistrato ha insistito per guidare lui la vettura. L'autista ha preso posto sul sedile posteriore. Particolare non di poco conto, né Falcone né la moglie indossano la cintura di sicurezza. E quando avviene l'esplosione, quella carica potentissima che manda a sbattere la vettura contro una sorta di muro di detriti e di cemento, senza quelle cinture di sicurezza, costa la vita a Falcone e a sua moglie. Entrambi riportano serie fratture interne, ma soprattutto un trauma cranico che si risulta fatale per il magistrato, che muore un'ora e mezza dopo, nonostante gli sforzi disperati dei medici che lo portano in eliambulanza a Palermo. Francesca Morvillo muore un'ora e mezza dopo il marito, alle 22, mentre i medici l'hanno portata in sala operatoria e cercano in ogni modo di salvarle la vita. Ai funerali che si tengono nella chiesa di San Domenico a Palermo, mentre la politica romana ha saputo reagire nell'unico modo possibile, quello di voltare le spalle a Giulio Andreotti, eleggendo la massima carica dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. Ai funerali ci sono i vecchi amici di Falcone, Ayala, Tano Grasso, c'è Giovanni Spadolini, che sembrava anche lui impredicato di diventare Presidente della Repubblica, c'è Scalfaro, c'è Martelli, c'è il Ministro degli Interni Vincenzo Scotti, ma vengono tutti contestati. I palermitani non li vogliono. Manca poco che gli lancino le monetine, come era già successo ai funerali del prefetto Dalla Chiesa. C'è una donna, una giovane donna, si chiama Rosaria, è la vedova dell'agente Schifani. Sale al microfono e decide di rivolgersi agli assassini di suo marito, dei colleghi di suo marito, di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo. Dice che lei è disposta a perdonare, ma solo se i mafiosi si mettono in ginocchio. Non lo faranno mai. Non lo faranno mai e la stessa Rosaria lo sa, le viene da piangere, così come la commozione è visibile sui volti di molti palermitani. Quell'esplosione che pone termine alla vita di Giovanni Falcone, di sua moglie e di tre agenti della scorta. È un vero e proprio passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. È la fine di una stagione dell'innocenza e della speranza, dell'entusiasmo di tutto un paese che aveva visto in Giovanni Falcone un uomo capace di lottare con la mafia faccia a faccia, senza paura, a costo di rinchiudersi nella foresteria del supercarcere dell'Asinara per scrivere un'enorme ordinanza, a costo di sacrificare tutto, anche la vita privata, in nome di un'idea di giustizia. Giovanni Falcone lascia dietro di sé una grande eredità, una eredità che è prima di tutto morale, che verrà raccolta da un altro magistrato, Caselli, che da Torino si fa trasferire a Palermo per continuare e concludere la stagione di lotta alla mafia. Un'eredità che sarà portata avanti anche dagli uomini della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, che con Giovanni Falcone, col pool antimafia, hanno lavorato gomito a gomito, ognuno versando sangue lungo le strade. Ed è un'eredità, quella lasciata da Giovanni Falcone, pesante per tutti noi, comuni cittadini di questa Italia. Questa Italia che a volte riteniamo uno stato brutto, cupo, con mille difetti e tutti impossibili da correggere. Uno stato che apparentemente non meriterebbe nulla, ma la lezione impartita a Giovanni Falcone, da Rocco Chinnici, da Ninni Cassarà, da Calogero Zucchetto, da Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Boris Giuliano, dall'avvocato Ambrosoli e da tanti, tanti, tanti altri eroi comuni, è una sola ed è bene ricordarselo. Lo Stato siamo noi che costruiamo lo Stato. Col nostro essere, col nostro lavoro, col nostro impegno. E nessuna mafia potrà mai cancellare tutto questo.